parleremo oggi della situazione attuale e delle prospettive soprattutto delle politiche antimafia, facendo riferimento sia all'Italia sia anche all'Europa, come è già stato detto e come avete sentito anche alcune anticipazioni, in particolare il tema dell'Europa veniva toccato al procuratore nazionale antimafia Franco Roberti. Tra l'altro questa intervista evidentemente è di qualche settimana, mese fa, non so, mese fa. Avrete forse letto che proprio in questi giorni si discute, anche su impulso della stessa Direzione Nazionale Antimafia, di creare una direzione antiterrorismo, cioè che sia competente da un certo punto di vista su, come già sulla criminalità organizzata di stampo mafioso, e anche nelle sue estensioni e propaggini transnazionali, mondiali in certi casi, quindi non solo in Europa ma anche nel resto del mondo. Sapete bene che ci sono sia rapporti fra le mafie che abbiamo in Italia, quelle tradizionali, per esempio Cosa Nostra o per esempio l'Andrangheta, e altre cellule, articolazioni di queste stesse mafie in altre parti d'Europa o del mondo, per esempio tradizionalmente negli Stati Uniti, ma anche in molti altri paesi, ma ci sono anche dei rapporti fra le mafie, le organizzazioni di stampo mafioso comunque italiano, e mafie che vengono da altre parti d'Europa, per esempio i paesi dell'Europa dell'Est, oppure mafie che operano in Sud America o che operano in Africa o in Asia e in tante altre parti del mondo. Ora però lo stesso problema in parte, con delle analogie, si pone anche con il terrorismo. Quindi si sta puntando in tempi molto rapidi, anche alla luce delle cose, delle novità disumane, dire criminali e dire poco in questo caso, che troviamo tanto in fatti come la recente strage compiuta nei confronti di alcuni vignettisti che usavano l'arma della satira per dire le loro idee, per esprimerle in modo più o meno, se ne può discutere, però chiaramente questo tipo di reazione è una reazione disumana, inaccettabile, ma sia anche perché ci sono comportamenti di terroristi che tentano di diventare qualche cosa di più e che sterminano a migliaia esponenti innocenti di etnie, di popolazioni, anche su base religiosa, perché c'è una discriminazione proprio in base al credo religioso. Per esempio i cristiani vengono talora sterminati nei luoghi dove sono stati abituati a vivere sulla base di comportamenti che nascono come terroristi e vogliono diventare qualche cosa di più. Quindi c'è un'esigenza, e proprio Roberti ha fatto delle dichiarazioni 2-3 giorni fa rispetto a questa necessità, che è una necessità che c'era pure prima, però questi fatti così recenti l'hanno portata alla ribalta, anche se non ne parleremo forse molto oggi, ma forse qualche cosa verrà toccata anche rispetto a questo quando si parlerà soprattutto della dimensione europea. Con riferimento all'Italia, l'Italia da un certo punto di vista ha il brutto difetto di essere patria di alcune delle mafie più note, cosiddette mafie. Ecco, facciamo subito una precisazione: chiaramente qua si parla di educazione alla legalità, si parla di un approccio che cerca di diffondere fra di voi giovani che siete già sensibili, perché voi ne parlate anche con i vostri docenti, sicuramente ne parlate anche a casa, ci sono iniziative che vanno avanti da anni rispetto a queste tematiche che riguardano la mafia. Però oggi più di prima è necessario essere precisi, perché se diciamo mafia in senso stretto, la mafia è quella siciliana, in senso molto molto stretto. E quindi oggi si parla per esempio di mafia a Roma, mafia capitale, e quindi è facile dire ma quella di Roma non è che quella siciliana, così come l'Andrangheta non è la mafia siciliana, così come neanche la Camorra è la mafia siciliana, anzi la Camorra è più antica della mafia siciliana, la più antica di tutte le organizzazioni italiane è la Camorra, non tanto la mafia siciliana. Quindi è sempre bene, cosa che faremo anche nel prosieguo di questa mattinata, certamente ricordarci che la mafia siciliana è una mafia importante, è una mafia che oggi è abbastanza in difficoltà, però continua a esistere, continua a avere una presa sul territorio, ha i suoi addentellati internazionali, è stata importante e continua anche a esserlo negli Stati Uniti, così come in altre parti del mondo. Però è bene parlare se dobbiamo essere poco precisi, di organizzazioni di stampo mafioso. Per cui la mafia siciliana è certamente un'organizzazione, anzi è in un certo senso il prototipo delle organizzazioni di stampo mafioso, tant'è che si dice di stampo mafioso proprio perché si fa riferimento alla mafia siciliana. Ma questo non vuol dire che l'unica organizzazione di stampo mafioso sia la mafia siciliana, così ce ne sono una serie di altre. Possono essere organizzazioni antiche, riconoscibili, per esempio con dei precisi rituali di affiliazione, per cui per diventare membro della mafia siciliana o membro dell'Andrangheta o membro della Yakuza, per esempio in Giappone, per citare un'altra organizzazione di stampo mafioso molto antica, in un posto molto lontano e molto diverso, ma che ha tanti punti di contatto, però potrebbero esistere anche organizzazioni di stampo mafioso che non hanno esattamente, intanto hanno un nome diverso, potrebbero anche non avere un nome, nel senso in cui ce l'ha la mafia, la camorra, l'Andrangheta, potrebbero avere dei rituali di affiliazione diversi, o neanche dei veri e propri rituali di affiliazione con la Santina, la Punciuta e così via che ritroviamo, e pur tuttavia essere organizzazioni di stampo mafioso. Quindi questo è un tema, è una delle due o tre cose che volevo dire all'inizio di questa nostra, e che è un tema non solo interessantissimo in sé, ma è un tema anche di grandissima attualità, perché oggi leggiamo sui giornali da qualche mese a questa parte che a Roma c'è un'importantissima indagine che si basa sull'ipotesi investigativa, che già comunque ha trovato una serie di conferme, perché il GIP, il Tribunale del Riesame, ha già dato conferma a questa impostazione accusatoria che nasce nella Procura di Roma. Tra l'altro erano indagini che erano nate anche in precedenza, però hanno avuto un'accelerazione, un impulso proprio in questi ultimissimi tempi, e l'impostazione è che ci sia un'organizzazione di stampo mafioso a Roma. Questa organizzazione di stampo mafioso ha anche qualche rapporto con le organizzazioni più note, l'Andrangheta, la mafia siciliana, la Camorra tra l'altro è quella che geograficamente è più vicina, ma non è la stessa cosa. Ecco, mentre fino a qualche anno fa, e tuttora chiaramente, quando si è parlato di mafia al nord, non solo al centro, cioè nel Lazio, ma al nord, in Lombardia, in Piemonte, in Liguria, in Veneto, in Emilia-Romagna, ci sono stati fenomeni, ci sono fenomeni mafiosi importanti, rilevanti, però spesso si è parlato, giustamente perché questi erano i fatti erano questi, di articolazioni decentrate, delocalizzate, delle mafie che già conosciamo. È meglio non chiamarle mafie, lo dico io per primo, chiamiamole delle organizzazioni di stampo mafioso tradizionali, quindi la Camorra, l'Andrangheta, la mafia siciliana. No. Queste si sono delocalizzate al nord. Okay? Quindi in certi casi, quando queste organizzazioni o queste locali, per esempio gli 'ndranghetisti, le loro cellule, quelle che da noi si potrebbero chiamare mandamenti, cosche, le chiamano locali certe volte, si decentrano al nord, in realtà non è così scontato applicare così facilmente lo schema normativo del delitto di associazione di stampo mafioso, l'articolo 416 bis del codice penale. Perché? E quindi questa è una cosa che spesso anche nelle interpretazioni giornalistiche non si dice così, diciamo, anche perché è chiaro che è un discorso poco più specialistico, ma non è tanto specialistico. Perché? Se c'è per esempio una cellula di Cosa Nostra che si decentra, non so, in un paese in provincia di Bergamo, di Brescia, di Savona, di Alessandria, tutte cose che più o meno sono successe, e fa più o meno le stesse cose, quindi intimidisce gli imprenditori, organizza dei rapporti sempre basati sull'intimidazione anche col ceto politico, allora è facile dire, è la stessa, si tratta delle stesse persone, sono persone che si sono spostate, vanno a fare le stesse cose, quindi non c'è problema. Ma se invece, come è successo, ci sono delle cellule decentrate di queste stesse organizzazioni che lì non fanno assolutamente quello che fanno nella casa madre, per così dire. Quindi non vanno a chiedere per esempio il pizzo agli imprenditori, non vanno a interferire direttamente, forse lo vogliono fare, forse no. Per esempio invece acquistano case, acquistano imprese, quindi è un'attività che in sé per sé non è così scontato che sia riconducibile. No. Quindi infatti nella giurisprudenza, ma qua c'è sicuramente chi questa cosa le sa molto meglio di me, in certi casi, anche quando certe volte si è ritenuto di diciamo, applicare l'articolo 416 bis a delle cellule che erano articolazione della casa madre, non sempre era così scontato. E dice, ma questi fanno le stesse cose? O fanno comunque qualcosa che fondamentalmente è simile all'uso del metodo mafioso? Mentre quello che è successo in altri casi, quindi non ora con l'inchiesta di Roma, ma anche alcuni anni fa, anche diversi anni fa, è stato di applicare il 416 bis, così come per ora è stato scritto ed è stato leggermente modificato, insomma l'ossatura fondamentale, cioè l'articolo è quello che è stato introdotto nel 1982 proprio nella legge cosiddetta Rognoni-La Torre, come sapete benissimo. Quando invece è stato più facile applicarlo, arrivando diciamo, a ottenere anche delle condanne, a organizzazioni che magari non avevano nessun rapporto con le organizzazioni tradizionali ed erano quindi organizzazioni nate sul posto, autoctone. Magari alcune di queste organizzazioni cercavano di fare finta addirittura di avere rapporti con la camorra, con l'andrangheta, ma poi veramente non ce l'avevano, però usavano il metodo mafioso, cioè usavano l'intimidazione e usavano, diciamo, anche una sorta di immagine che tentavano di crearsi. Chiaramente è un po' più difficile crearsi un'immagine quando non si appartiene a queste mafie più tradizionali, però ci sono riusciti e ci riuscivano. Un'immagine per cui fondamentalmente il metodo mafioso perché funziona, purtroppo quando funziona? Perché non c'è soltanto il singolo malevitoso, il singolo mafioso appunto, che va e chiede qualche cosa e la chiede creando una intimidazione rispetto a se stesso, ma perché le vittime di questa intimidazione sanno che anche se quel singolo soggetto puta caso venisse messo in galera, ci sono i suoi sodali, gli altri affiliati all'organizzazione che torneranno e faranno di peggio. Quindi c'è da un lato l'uso dell'intimidazione e contemporaneamente anche l'aspettativa di un uso continuativo dell'intimidazione. Okay? Ma per esserci questo non è detto che bisogna essere né siciliani né affiliati alla mafia siciliana. Potrebbe esserci, e ci sono, organizzazioni criminali diverse da quella siciliana, ma magari simili come l'andrangheta, o ci potrebbero essere organizzazioni criminali nuove, nate, non so, 20 anni fa, 15 anni fa, 10 anni fa, che però non solo hanno in mente, ma fanno concretamente quello che abbiamo detto, usare l'intimidazione in modo continuativo. Quindi, da quello che posso capire io, l'inchiesta cosiddetta mafia capitale si fonda proprio su questo. Cioè si fonda sull'avere riconosciuto nei comportamenti di questi soggetti che nel chiamare se stessi, ovviamente non usano il termine mafia, anzi c'è stato pure qualche riferimento alla letteratura, il mondo di mezzo, no? Avrete letto sui giornali, però sostanzialmente usano un metodo mafioso. Questa è una cosa molto molto interessante. Detto questo, però, per le ragioni un po' che ho già detto, chiaramente una cosa importante che avrebbe dovuto già farsi prima, e ora è ancora più importante che si faccia, è qualche lieve rifinitura, ma soprattutto qualche lieve integrazione delle norme che riguardano i delitti di stampo mafioso. Intanto perché continua a esserci il problema della figura dei professionisti, o dei, in genere dei soggetti che non sono strettamente affiliati, quindi i professionisti che sono commercialisti, avvocati, ingegneri, architetti, medici, certe volte che hanno dei rapporti ma non sono componenti della mafia. Fino ad ora si è andato avanti con il concorso esterno, che è una cosa che ha dato anche luogo a importanti risultati, ma lì ci sarebbe bisogno, anche perché ci sono anche altre figure, non solo i professionisti, gli imprenditori, appunto, che non sempre sono vittime, certe volte sono collaboratori, sono conniventi, e il politico, ci sono una serie di figure, diciamo così, nella cosiddetta società civile, che purtroppo hanno dei rapporti di collaborazione, non diciamo dell'essere vittime delle organizzazioni mafiose. Quindi là ci sarebbe bisogno di un intervento. E poi anche applicare il delitto di organizzazione di stampo mafioso a quel caso che dicevo prima, cioè il caso della cellula decentrata di un'organizzazione tradizionale come l'andrangheta, per esempio, che magari si trova in un comune della Lombardia e non fa intimidazione, non chiede il pizzo, però mantiene un rapporto con la casa madre, lì ecco, forse la giurisprudenza ci dice che qualche integrazione sarebbe importante. Ma invece il 416 bis, che ha avuto un'intuizione fondamentale ed è un pilastro, forse il pilastro della politica antimafia, in realtà si presta a essere applicato, come viene applicato, anche a questi fenomeni relativamente nuovi, che è meglio che non chiamiamo mafia a questo punto. Quindi anche il termine mafia capitale giornalisticamente è efficace, ma forse un po' fuorviante, perché si dovrebbe dire, ed è più lungo, in un titolo giornalistico c'entra di meno, organizzazioni di stampo mafioso neocostituite, che però sono di stampo mafioso, quindi sono tali da esercitare sistematicamente, non una volta ogni tanto, in modo sistematico e riconoscibile, un metodo mafioso, anche se il nome non è quello. Quindi questo è un elemento molto molto importante. Ultima cosa, cioè, poi ci sarebbe da parlare molto, ma ne parleranno loro, della proiezione europea. Perché l'Italia, ecco, dicevo all'inizio, da un lato ha la sfortuna di avere queste organizzazioni, sia quelle antiche, tradizionali, ben note, non abbiamo parlato della mafia pugliese, che tra l'altro non è una sola, sono diverse, ci sono anche altri fenomeni criminali, pure in luoghi come la Sicilia, non c'è solo Cosa Nostra, c'è la Stidda, ci sono anche altre organizzazioni di stampo mafioso che non sono Cosa Nostra, financo in Sicilia, no? Però l'Italia ha avuto anche il grande merito come paese, come Stato, di creare un insieme di politiche antimafia molto articolato e anche sotto certi profili molto incisivo, molto efficace sotto certi profili. Ancora queste mafie non sono state sconfitte, ma sono stati fatti dei passi avanti giganteschi e sono stati conseguiti dei successi importantissimi nei confronti di queste organizzazioni criminali. Quindi l'Europa spesso, quasi sempre, che cosa ha fatto? Ha guardato, e non solo l'Europa, anche paesi per esempio dell'est europeo, paesi che non fanno parte dell'Unione Europea, ma che pure loro sono interessati ovviamente dal fenomeno, hanno guardato a quello che è stato creato in Italia, agli strumenti di politiche pubbliche, della politica, si può parlare di una vera e propria politica antimafia che abbiamo avuto, abbiamo creato negli anni in Italia, e il punto di svolta fondamentale è proprio l'82, la legge che citavamo prima, come dei modelli da applicare nei limiti del possibile, perché un'applicazione così immediata, precisa, identica, non è così facile, ma questo verrà detto meglio di me e più diffusamente di me dai relatori di oggi, però è a questi che fa riferimento la politica europea. Quindi quando si parla di confisca europea si è pensato al modello italiano, quando si parla, tra l'altro non se ne parla più soltanto, ormai siamo lì per lanciarle queste cose, di un procuratore europeo che non si occuperà specificamente in prima battuta di criminalità organizzata di stampo mafioso soltanto, si occuperà di reati contro gli interessi finanziari dell'Unione Europea, ma c'è una chiara, evidente ispirazione alle soluzioni italiane come il Procuratore Nazionale Antimafia. Quando si parla di un reato come l'associazione a delinquere di stampo mafioso entro certi limiti, che non sarà esattamente uguale, si pensa sempre a quello che è stato fatto in Italia. Quindi le politiche antimafia in Italia sono un punto, italiane sono un punto di riferimento, una buona prassi per l'Europa, e non solo per l'Europa, anche nel resto del mondo. Quindi anche questa è una cosa molto importante. Ultimo tema, il rapporto fra mafia, ultimo tema che tratto io, voglio dire, poi mi sto zitto subito, il rapporto fra mafia e corruzione. Chiaramente il tema mafia capitale ci evidenzia come la cosiddetta indagine, i cosiddetti fatti di mafia capitale, ci evidenziano dei rapporti molto stretti fra mafia e corruzione. Anzi, secondo alcuni sono più fenomeni di corruzione che fenomeni di mafia. Secondo invece l'impostazione che abbiamo detto e che personalmente condivido, invece c'è il metodo mafioso, poi ci sono anche tanti fatti corruttivi. E del resto molto spesso questo è successo anche... lo sappiamo, in molti casi mafia e corruzione, non solo in Sicilia ma anche molto spesso nel Mezzogiorno e molto spesso anche al Nord, si sono intrecciate. Ora, una cosa importante, mi limito soltanto a questo concetto, poi eventualmente ci torniamo nel dibattito. Mentre se parliamo di mafia ci sono delle entità molto diverse fra di loro, però l'ossatura fondamentale del fenomeno è quella che abbiamo detto: l'utilizzo sistematico del metodo mafioso, cioè dell'intimidazione da parte di soggetti riconoscibili come appartenenti a un'organizzazione. in genere su un certo territorio per un periodo di tempo, certe volte di secoli addirittura, certe volte può essere un periodo più breve, come appunto il caso di cui parlavamo, anche molto più breve. Nel caso della corruzione, invece, i fenomeni di corruzione sono diversissimi fra di loro. E tra l'altro può anche succedere che qualcuno, per esempio il pubblico dipendente, che si trova a dover rilasciare un permesso, a dover fare forse un'ispezione o dare una multa, può improvvisarsi corruttore perché può lasciare capire: se mi si dà qualche cosa, questo mio dovere di pubblico dipendente non lo faccio, o lo faccio in modo tale da aggiustare le cose. No. Quindi la corruzione può essere un fenomeno anche piccolo, proprio di bassa cucina, anche magari sistematico in certi casi, ma legato a cose abbastanza, diciamo, di piccola entità. Mentre chiaramente ci sono fenomeni corruttivi molto grossi, certe volte giganteschi, anche qua abbiamo saputo che al nord, in questo caso, dove tra l'altro ci sono somme molto più cospicue che girano, abbiamo saputo anche recentemente di fenomeni corruttivi enormi connessi al MOSE, connessi all'Expo e tanti altri, in realtà, non ci sono soltanto questi. Quindi una cosa è la corruzione di grandi dimensioni, che non è soltanto qualcosa che ha a che fare con quanti soldi sono coinvolti, ma anche che tipo di gente e che tipo di sistema chiaramente c'è lì, perché chiaramente saranno coinvolti non soltanto il singolo pubblico dipendente che si fa dare qualche cosa, saranno coinvolti livelli politici, livelli di mediazione, livelli di soggetti come appunto imprese, imprenditori, professionisti e così via. Quindi ci saranno dei sistemi corruttivi molto più articolati. Altra cosa è la corruzione di piccole entità. Ora, giustamente, in questi anni sempre di più, che in realtà anche in passato si pensava che la corruzione fosse diventata un fenomeno di allarme sociale in Italia. Si pensava che quando scoppiò la cosiddetta Tangentopoli, ecco, si stava dando un colpo molto forte contro la corruzione e la sensibilità, la coscienza civica degli italiani, diciamo, avesse voltato pagina. Invece questi fenomeni continuano a succedere, e forse, insomma, sicuramente in modo molto molto cospicuo. Quindi oggi si va dicendo sempre di più di usare anche nei confronti della corruzione alcuni strumenti o tutti gli strumenti che sono tipici della lotta contro la criminalità organizzata. In realtà al momento non è esattamente così, perché per esempio è stata creata un'agenzia anticorruzione, di cui spesso oggi si parla, che sta facendo tantissime cose, che usa degli strumenti diversi o interviene con delle modalità diverse. Quindi al momento non è così. Quindi questo è un tema di dibattito, è un tema su cui confrontarsi, perché secondo me non è assolutamente scontato che tutto quello che si fa con la mafia debba essere sic et simpliciter trasportato nella lotta contro la corruzione. D'altro canto però è vero che non la corruzione complessivamente considerata, ma la grande corruzione, la corruzione sistemica, quella certamente richiede sempre di più degli interventi molto molto incisivi, sia per colpire chi delinque, sia perché fa un danno enorme all'immagine e anche alle prospettive economiche di tutto il paese, non soltanto a coloro i quali sono corrotti o, diciamo, coloro che sono direttamente coinvolti. No. Quindi anche questo è un tema di grande interesse ed è un tema di cui oggi si parla giustamente molto, e sicuramente ci sono state già delle importanti novità normative e sicuramente ce ne saranno anche delle altre. Per esempio ci sono delle richieste di associazioni di cui sicuramente avete sentito parlare, come Libera, ecco, che a sua volta aggrega tantissime altre organizzazioni, così come anche di altri, che vanno anche in questa direzione, e quindi che ci sia una mobilitazione importante, vasta, significativa anche contro la corruzione è qualcosa che va nella giusta direzione.